Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Sofia Bolacchi-Casnedi incontra Nannarel Mozart. Nannarel Mozart è Antonella Alessandro.
Fräulein Maria Anna Walburga Ignazia Mozart, sono molto grata di questo cortese invito. Dopo le lunghissime lettere che ho inviato senza riscontro, avevo perso qualsiasi speranza di sentirla.
Capisco le sue titubanze. Lei è la giornalista italiana. C'est bon. Conosco la sua lingua, ma diciamo non perfettamente come il francese, il tedesco, si intende, ma parlo anche il latino. Penso che anche lei, essendo italiana, parli molte lingue, il latino, ad esempio.
Fräulein, mi sopravvaluta. Il latino lo conosco, ma non tanto da poterlo usare per un'intervista. Se lei sapesse quanto oggi l'Italia è diventata diversa, è il latino. Sa che da noi non si studia più obbligatoriamente nelle scuole. Dicono che bisogna adeguarsi ai tempi, sarà. Ma parliamo di lei. Come ha imparato il latino?
Per cominciare parliamo piuttosto di mio padre. Un grande e terribile padre, che ricordo ancora con soggezione. Leopold Mozart si chiamava. Maestro di cappella a Salisburgo, maestro di corte, autore di un trattato sul modo di suonare il violino, che divenne presto un classico nel mondo di lingua tedesca e fu poi tradotto in varie lingue, tra cui anche l'italiano. Leopold fu anche un compositore, che Dio l'abbia in gloria, il mio caro padre. Io sono cresciuta in un ambiente culturalmente molto elevato e sono stata educata da un grande padre. In più sono vissuta giorno e notte con un genio ineguagliabile nel mondo presente e futuro. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Nato dopo il mio quinto anno di vita, lo ripeto senza tema, mio fratello. Che possa glorificare i cieli con la sua musica.
Ma lei a sua volta era un genio musicale e si esibiva pubblicamente al cembalo anche prima della nascita di suo fratello e poi durante l'infanzia con Wolfgang. Ma ad un tratto lei scomparve dalle scene senza lasciare traccia. Cosa accadde?
Il problema che lei mi pone è difficile e doloroso. Tutto sommato sto parlando con una donna che certi problemi potrebbe intuirli meglio di un uomo. Immagino che lei capisca cosa voglio dire.
Mi dica tutto quello che mi può dire di lei, perché la vita di Wolfgang Amadeus Mozart, suo fratello, la conosciamo bene, ma la sua vita com'è stata?
Come può ben capire, la mia vita in un mondo di maschi non è stata per niente facile. Fu mio padre il primo a farmi studiare il violino e la composizione, ma suppongo oggi col senno di poi solo come cultura, come sorta di orpello, non come stile di vita, come professione. Ma gli insegnamenti produssero frutti che lo stesso mio padre non si aspettava e forse non avrebbe voluto. Inizialmente mi insegnò la tecnica musicale al cembalo quasi per gioco. Ma a 3 anni ero già considerata un'esperta dello strumento. Leopold era orgoglioso di me. Ero considerata una promessa. Le corti erano estasiate dai miei prodigi cembalistici. Poi, quando venne al mondo Wolfgang, le cose cambiarono e si mostrarono in tutta la loro evidenza. Andò tutto diversamente.
Cioè, cosa accadde?
Nacque il mio adorato fratello Wolfgang. Lo amai subito, dal suo primo vagito. Forse quel vagito forte, vibrante, mi fece intuire che lui sarebbe stato il predestinato alla fama. Eravamo 2 anime in un solo corpo e questo durò per tutta la vita. Sì, forse c'è stato un tempo in cui ci fu un breve distacco. Però Wolfgang non c'entra per niente. Brevemente, le dirò che il fatto di essere nata femmina mi ha incatenato a un ruolo sociale che non ammetteva sbavature o invasioni di campo. Mentre mio padre continuava a darmi lezioni di cembalo, lasciando perdere il violino, io eccellevo sempre di più. Intanto mio fratello cresceva e ascoltava le mie sonatine mentre giocava con il suo cavalluccio di legno. Per il secondo compleanno di Wolfgang, Leopold gli regalò un violino, un magnifico violino. Un giorno, mentre io mi esercitavo in un pezzo abbastanza difficile sotto la direzione di mio padre, Wolfgang entrò nella sala di musica trionfante con il suo violino. Aveva appena compiuto 3 anni e si mise a suonare il mio pezzo a memoria senza che nessuno gliel'avesse insegnato, per quanto ricordi. Leopold rimase davanti a lui stupefatto, gridando: «Dio, ti ringrazio! Mi hai regalato un angelo della musica divina!» Da quel momento io non esistetti più.
Lei aveva sì e no 8-9 anni e quindi...
Più o meno, ma questo è un dettaglio di poca importanza. Ciò che conta è che io e mio fratello avevamo scoperto di essere 2 anime in un solo corpo. Non vorrei ripetermi, ma io non potevo fare a meno di lui e lui di me. Eravamo legati tutti e due da un unico sentimento di amore, la musica. Quando giocavamo, i nostri divertimenti erano di natura musicale. Io suonavo qualche pezzo scherzoso al cembalo e lui componeva. Proprio componeva qualche altra cosa al violino. Poi ci scambiavamo gli strumenti. Lui andava al cembalo e io al violino, che avevo imparato a suonare velocemente e con bravura, direi. E così andammo avanti fino ai miei 12 anni. Finché un giorno nostro padre scoprì il gioco e mi strappò violentemente il violino dalle mani, dicendomi: «Una ragazza non può studiare il violino e tantomeno comporre. Solo agli uomini è concesso. Tu, Nannerl, ti dovrai sposare e avere dei figli. Questo sarà il tuo compito, come ha fatto tua madre. Al massimo potrai continuare a perfezionarti al cembalo, strumento adatto alle donne». Mio padre si dedicò anima e corpo a Wolfgang, lasciandomi sola col mio cembalo. Alla fine il tempo passava e questo passaggio segnava sempre più la prevalenza di Wolfgang, finché egli prevalse. Ma io sono stata sempre una ribelle e in questo Wolfgang inizialmente mi è stato molto vicino. A volte era persino complice delle mie scappatelle notturne.
Scappatelle? Mi fa sorridere l'idea che...
Non mi fraintenda. Io e Wolfgang stavamo inizialmente nella stessa stanza. Quando lo sentivo dormire come un sasso mi alzavo e di nascosto, scalza, furtivamente, senza fare il minimo rumore, affinché i miei genitori e i domestici, per la precisione una domestica, non si svegliassero allo scricchiolio dei miei passi sulle tavole di legno, mi avventuravo nella sala di musica con la massima cautela. Mi avvicinavo al cembalo, accendevo una candela. Naturalmente non potevo suonare perché avrei svegliato l'intera famiglia, ma per comporre mi bastava appoggiare le dita sulla tastiera senza premere i tasti. Le mie conoscenze di contrappunto si fermavano a quanto riuscivo a origliare dalle lezioni che mio padre impartiva a Wolfgang. Questo per me era uno stimolo, non un limite. E così riempivo fogli di note che nascondevo nei ripostigli più insoliti della casa, convinta che nessuno mi vedesse. E con l'andar del tempo, sempre nelle ore notturne, mi mettevo in posizione eretta, prendevo tra le braccia il violino di Wolfgang, toccavo con estasi le corde e lì per lì anch'io credo che componessi qualcosa per violino. Che felicità, che gioia provavo! Respiravo odore di fresco in tutti i sensi, mi sentivo viva e in quei momenti immaginavo di essere accanto al mio adorato fratello, in una grande sala, con un folto pubblico che ci applaudiva. E qualcosa accadde, ma direi in modo inverso.
In che senso inverso? Non capisco.
Io e Wolfgang eravamo conosciuti in tutte le corti, come i piccoli Mozart, grazie a nostro padre. Come dite ora voi, egli ci faceva da manager. A quei tempi era un termine inesistente. Comunque sta di fatto che il principe elettore di Baviera, Massimiliano III, ci invitò a Monaco nella sua reggia. Io dovevo eseguire la prima sonata di Johann Gottfried Eckart e Wolfgang la partita per violino solo di Johann Sebastian Bach. Io e mio fratello eravamo entusiasti. Ci tenevamo stretti per mano l'uno all'altra per l'emozione. Ma qualcosa andò storto.
Mi spiace rievocarle questi ricordi, ma sono questi che mi interessano.
Certo, lei è venuta per questo tipo di intervista. Come le ho detto prima, sono nata donna e come tale mia madre mi fece indossare per l'occasione un vestito con maniche, pizzi e merletti. In più dovevo sottostare alle pressioni di un bustino che stringeva il seno per farmi sembrare ancora più piccola della mia età. Allora avevo, se non erro, circa 12 anni e mio fratello stava per compierne 7. Il pezzo che dovevo eseguire era abbastanza difficile. Le mie mani saltellavano sui tasti da destra a sinistra e incrociandosi tra loro, un lavoro faticoso, ma a causa di quel maledetto bustino che non mi permetteva di muovermi come avrei voluto, conclusi il pezzo velocemente. Mi alzai, lasciai il palco e corsi a nascondermi dietro una gran tenda. Sentivo gli applausi, ma io non ero soddisfatta. Piansi. Wolfgang capì il motivo della mia disperazione e con il suo modo scherzoso mi consolò e mi disse: «E ora strabiglieremo tutti». Wolfgang entrò in scena con il suo violino e invece di suonare Bach cominciò ad eseguire un Lied a due voci. Mi fece un cenno con la testa. Rientrai in scena, suonai il cembalo e cantai con lui, mentre le lacrime mi rigavano le gote infuocate. Perché questa commozione? Stava suonando una cosetta che avevo composta io. Aveva scoperto il mio segreto. Rimasi stupefatta e sopraffatta dall'entusiasmo del pubblico che applaudì con gran calore. Soprattutto l'elettore Massimiliano III. «Bravo, piccolo Mozart! Hai composto una cosa deliziosa!» Mio fratello fece un inchino. «Gran sovrano, questa piccola composizione, così delicata e sublime nel contempo, non appartiene a me, ma alla mia adorata sorellina Nannerl».
Così ebbe il suo personale successo, grazie a suo fratello Wolfgang.
Da una parte, forse, ma dall'altra, sia io che mio fratello fummo costretti a subire i rimproveri severissimi di nostro padre.
Nannerl Mozart allora compose, ma come mai non c'è rimasto niente di lei?
I miei spartiti li nascondevo nei posti più insoliti. La cosa venne a galla solo durante quel concerto a Monaco davanti all'elettore. Mio padre si infuriò come un bufalo, dandomi persino della bugiarda. Soprattutto quando intervenne mio fratello, difendendomi con ragione e dicendogli, sempre a mia discolpa, che io componevo di nascosto, indicandogli persino gli angoli in cui riponevo le mie composizioni, forse piccole, non eccelse come quelle di mio fratello, che erano già conosciute in tutto il mondo.
Mi scusi, ma sento dalla sua voce una certa commozione.
Gradisce un tè con qualche biscottino preparato dalla mia governante. Così intanto mi rilasso prima di concludere la mia amara storia. Non triste, come tutti la potrebbero definire,
ma amara. Sa di agrodolce, come alla fin fine tutte le storie di noi umani.
Ogni relazione umana raggiunge un punto di incrinatura. Oltre quel punto, la crepa si allarga inevitabilmente e prelude al crollo. Il processo era ormai avviato e non c'era ritorno. In qualche modo io presagivo che il mio rapporto con Wolfgang, per la prima volta, avrebbe corso un grave pericolo. Inizialmente, quando mi esibii con mio fratello alla corte d'Inghilterra, alla presenza del figlio di Sebastian Bach, Christian, feci un fiasco solenne, mentre mio fratello fu portato all'apice della gloria. Mio fratello, sotto la disciplina ferrea di mio padre e del gran musicista Franz Joseph Haydn, compose sinfonie, quartetti per violino, per clavicembalo e per fortepiano. Poi, dopo una tournée in Italia, dalla quale fui esclusa, scrisse le maggiori opere all'italiana, che lei conoscerà, immagino. Questa mia esclusione da quel viaggio in Italia fu un segno evidente della mia incapacità. Ciò mi rese non solo infelice dal punto di vista artistico, ma mi ferì anche perché mio fratello, invece di prendere le mie difese come era solito fare, prima di partire mi disse una frase, come se fosse stata una sentenza di morte. «Tu, Nannerl, non puoi navigare dietro alla mia ombra e vivere di luce riflessa. Devi farti carico di te stessa. Pensa come se io non esistessi. Ricordati, quando ritornerò, ti vorrei vedere meno bambolina».
Bambolina? Forse lei, Nannerl, crescendo, si intratteneva più davanti allo specchio che davanti alla musica. Mi faccia capire.
Prima che partissero per l'Italia, Leopold, per farmi contenta, mi regalò un fortepiano che avevo già visto e sentito da qualche parte e del quale avevo apprezzato, innamorandomene, il suono profondo e armonico, diverso completamente dal clavicembalo. Al momento della partenza per l'Italia, egli mi disse: «Dovresti dare lezioni di cembalo o di fortepiano, come più ti aggrada, purché tu possa guadagnare degnamente per mantenere tuo fratello in Italia, per gli studi che dovrà affrontare e per le varie spese che serviranno per il suo successo». Prima che mio padre e mio fratello partissero per l'Italia e che io fossi estromessa dal gioco, in un impeto d'ira presi i miei spartiti, corsi in giardino e li bruciai tutti. Ecco la fine che fecero le tanto ricercate composizioni di Nannerl. Qui si dovrebbe concludere la storia di un musicista di talento, me lo lasci dire senza falsa modestia. D'altra parte, anche mio fratello, quando si rese conto del misfatto, mi diede della stupida. Successe, anzi, che lui, fidando nella sua memoria prodigiosa, che effettivamente era tale, mi disse queste testuali parole: «Nannerl, non ti rammaricare, te le riscriverò tutte le tue sonatine, se il tempo me lo consentirà, quando tornerò dall'Italia». Ma ciò ovviamente non avvenne. Quando ritornò dall'Italia con Leopold, si trasferì a Vienna. In quella meravigliosa capitale del mondo compose le sue opere migliori. La sua produzione fu vastissima: musica sacra, sinfonie, opere teatrali, che non sto qui ad elencare. Ebbe un successo straordinario. I miei contatti epistolari con Wolfgang diventarono sempre più scarsi, soprattutto dal momento in cui si sposò con una certa Costanze Weber.
Poi la morte di suo padre, ma lei nel frattempo cosa faceva? Continuava a dare lezioni?
Sì e no. Dopo la morte di nostro padre, alla quale Wolfgang non fu presente, cominciai a dedicarmi a me stessa. con Amadeus ormai autonomo e maritato, avviato a una carriera sfavillante, anche se prima della sua morte prematura gli fu negato di assistere alla sua gloria. Cosa mai avrebbe potuto fare Nannerl se non seguire la legge divina del matrimonio?
Così esaudì i desideri dei suoi genitori.
Sì, un 23 agosto, durante un'estate indimenticabile, piena di profumi campestri. Ricordo il giorno, ma non l'anno. Strano, ma è così. Gli anni non li ricordo, perché voglio dimenticarli. Gli anni passano, la vecchiaia incombe. Ma un 23 agosto potrà ripetersi sempre, finché vivrò. Non resterà solo nel mio calendario dei ricordi.
Qual è la cosa più importante della sua vita? Ci sarà pur stata.
La cosa della mia vita di cui vado più orgogliosa è che sono riuscita a salvare i manoscritti di Wolfgang, che erano nelle mani di Costanze, che li avrebbe venduti al miglior offerente, pur di avere soldi da spendere. Le offrì una considerevole somma e glieli strappai, lasciando a lei i diritti, si intende, ma non i manoscritti. Quelli sono miei, affinché i posteri possano conoscere le mirabili melodie di Amadeus, la loro perfezione formale, la loro semplice complessità. L'ho fatto perché la grandezza di mio fratello non venisse sminuita, avesse un senso compiuto, non fosse in qualche modo influenzata dalla sua breve vita. Sono i manoscritti che gli consentiranno di vivere in eterno. Sì, sono soddisfatta di questo mio atto. Mi sono ricongiunta a lui per il futuro, così come sono nata e vissuta per lui. Le racconto una breve storia. Dopo la morte di mio fratello, il suo corpo venne gettato in una fossa comune. Io purtroppo ero all'oscuro dell'accaduto. Quando lo seppi, ogni notte, presa da gravi sensi di colpa, sognavo di erigere una bellissima tomba circondata da un'aiuola fatta di tanti fiori campestri nel centro di Salisburgo, nella piazza più importante della città. Un giorno mi recai in quel luogo e con mio grande stupore la tomba c'era. Forse la mia immaginazione o solo un sogno nel sogno, non so. Però una cosa è certa. Tra gli innumerevoli spartiti di mio fratello è saltato fuori uno scritto un po' consunto e bruciacchiato con qualche piccola correzione. Era un lead. Lo lessi con attenzione, con sorpresa e che gioia! Scoprì che Wolfgang aveva salvato una mia composizione da quell'infausto incendio e la teneva in serbo. Siamo sempre stati una sola anima in due corpi. Il fatto che mi sia sposata e abbia avuto due figli con un barone non aggiunge niente alla mia storia. Io sono e rimarrò per sempre Nannerl Mozart, sorella di Wolfgang Amadeus Mozart. Come vede, sono una donna di una certa età che fa fatica a ricordare e non ha voglia di andare oltre. Omnia tempus habent. Tutte le cose hanno il loro tempo, come dice l'Ecclesiaste.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Sofia Bolacchi-Casnedi ha incontrato Nannerl Mozart. Nannerl Mozart era Antonella Alessandro.